Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. In linea dall'Italia abbiamo il basso Roberto Scandiuzzi, che è uno dei cantanti più importanti della lirica italiana degli ultimi 40 anni. E menziono questi 40 anni perché proprio ieri, e congratulazioni maestro, è stato proprio il 40° anniversario del suo debutto, forse lui non se lo ricorderà, che è avvenuto al Teatro Poliziano di Montepulciano. Innanzitutto, maestro Scandiuzzi, grazie infinite per aver accolto il nostro invito.
Piacere, un piacere grande per me. Buongiorno a tutti.
Allora, La figlia del mago di Lorenzo Ferrero, 40 anni fa, quando per la prima volta Roberto Scandiuzzi metteva il piede su un palcoscenico. Che ricordi
certo
ha di quello?
Certo che hai un archivio terribile, tu. Ti ricordi tutto di tutti.
Che ricordi ha di quel giorno?
Di quel giorno ho ricordi bellissimi perché eravamo ragazzi e sai, le prime esperienze, poi a parte la simpatia, la bellezza di quel momento sotto profilo artistico, ma è stata una delle prime occasioni per creare delle amicizie che poi sono durate una vita, il compositore Ferrero e il teatro, il Poliziano, nel quale poi dopo, come posso dire, mi sono ritrovato in ben altre situazioni, con più ufficialità, con altri ruoli, eccetera. E poi si è rimasti molto, molto amici con quasi tutti quelli che hanno lavorato. Una delle ragazze che organizzava è stata la mia agente per 40 anni. E i famosi bronzi di Riace, che erano poi i figli dei Contucci, che erano i ragazzi di Serietà. Insomma, c'è stata tutta una bellissima esperienza creativa, formativa, sia sotto profilo artistico, ma anche sotto profilo umano. Poi, ragazzi, avevamo 20 anni. Mamma mia.
Infatti, sono passati tanti anni e l'anno successivo poi ha debuttato niente meno che alla Scala, con l'orchestra diretta da Riccardo Muti, in un Figaro di Mozart. Quindi anche lì tanti ricordi.
80 anni proprio tutti i giorni. Mamma
mia. Ma non è che in questa occasione vogliamo parlare con il maestro Scandiuzzi per ricordare questo suo anniversario, cosa che abbiamo fatto e che è molto piacevole, ma perché a 40 anni di distanza dal suo debutto ne farà un altro come regista e ha scelto un'opera molto interessante, La Traviata, che è un melodramma ovviamente in tre atti di Giuseppe Verdi. Allora, come mai è nata questa idea e questa iniziativa di dedicarsi alla regia?
Allora, io mettiamo un paio di paletti. Regia è una gran parola, perché lì abbiamo... Allora, il prefazio è che occupandoci di formazione, occupandoci di giovani e poi avendo anche conosciuto alcune persone durante questi anni di insegnamento, si è formato un gruppo, appunto, di insegnanti, di formatori, direttori d'orchestra, cantanti, registi, eccetera. Per cui si è creata questa realtà che fa degli spettacoli fatti dai giovani che vengono selezionati a priori in Villa Contarini. Questa villa splendida, bellissima, che è già un decoro di suo, è già un allestimento, solo la facciata della villa. Per cui il comune, la provincia di Padova, di Vicenza e la Villa Contarini stessa ci concedono l'uso del dehors, l'ingresso della villa praticamente, per fare questi spettacoli. E abbiamo selezionato ragazzi che avessero potuto fare appunto una Traviata, li abbiamo formati per un mese facendo sia le preparazioni musicali. E quello che mi sono preposto io, siccome vocalmente voglio dire sì, gli puoi dare una mano ma non puoi fare dei miracoli in pochi giorni, mi sono anche preposto di dare una lettura fisica delle loro possibilità. I ragazzi spesso vengono con una voce molto ben educata, molto ben formata, perché è verissimo che ci sono le voci e che si comincia anche ad avere dei buoni risultati nell'insegnamento in generale. ci sono delle belle realtà. Però i ragazzi spesso vengono, sono un filino ancora inchiodati al solo condurre la voce, solo guidare la voce. E allora quello che mi diverte e che mi ha divertito moltissimo è creare per loro una possibilità di azione nell'ambito della formazione dell'opera, cioè nel creare la Traviata. Avendo naturalmente degli obblighi e dei limiti molto stretti imposti dalla tutela delle belle arti, dalla tutela dell'estetica del monumento, eccetera. Però con i ragazzi mi sono divertito a fargli capire quali erano alcune loro possibilità e potenzialità nella recitazione. Avendo avuto nei miei 40 anni dei grossissimi formatori, io ho cominciato con Streller, ho cominciato con registi di questo calibro, gente che faceva cinema, gente che faceva molto teatro, per cui, come posso dire, un'educazione l'ho avuta, anche una formazione personale, proprio uno studio personale su di me è stato fatto all'epoca e mi hanno insegnato a farlo e io ho cercato di trasmetterlo ai ragazzi, per cui ho lavorato con ognuna delle personalità dei ragazzi cercando di fargli capire quali sarebbero state le loro potenzialità in palcoscenico in proporzione alla formazione di un ruolo. E questo è stato il mio divertimento, dargli qualche suggerimento vocale se c'era veramente necessità, ma insomma sono ragazzi in crescita, per cui qualche cosa è ovvio che può sfuggire, però mi sono divertito a posizionare e a creare una lettura dello spartito e della parte recitata insieme ai ragazzi. Quindi chiamare la regia diventa un po' tanto, un po' grande, una parola molto grande. Però in realtà mi sono divertito a creare insieme a loro uno spettacolo dove loro possono anche dire le loro sensazioni, possono descriversi anche fisicamente usando le loro potenzialità. Questo è tutto.
E tra 40 anni potranno dire: io ho debuttato con la regia di Roberto Scandiuzzi.
Ma sai, è anche un grosso rischio fare il regista oggi, perché per uno come me, che è un po' per affezione, un po' per educazione, molto classico, anche se ho fatto delle grosse regie moderne, in alcune delle quali ci ho creduto, mi sono piaciute e funzionavano, altre erano veramente un pugno nello stomaco. Perché metterti a fare regia oggi, dove è obbligatorio essere un po' dissacranti, un po' provocatori, un po' fuori dalle righe, un po' contro la musica, un po' tutto ciò che l'opera in realtà non vorrebbe, è anche è un rischio di dire faccio regista d'opera, perché l'opera oggi si vorrebbe stravisarla, trasformarla, come posso dire, riscriverla, cosa della quale io non mi sento né autorizzato né capace, perché le opere sono state scritte con quell'intenzione, con quella volontà descrittiva, storica, sentimentale, musicale. Per cui per noi dovrebbe essere il piacere, sì, di rileggerle, ma non di stravolgerle. Perché ti ripeto, definirsi regista d'opera, se mi si chiede fai il regista per una lettura dello spartito, ti dico sì, sono in grado, lo faccio. Se mi dice ti inventi una regia, ti dico di no, perché c'è ben poco da inventare lì dentro. Quando fai il costruttore scenico di un'opera che è già scritta e ha già delle sue regole volute dall'autore proprio, lì dentro devi giocarti di buon gusto o giocarti di qualche idea, ma non puoi fare l'inventore dell'opera. Ci credo molto poco a questo, di solito sono sempre dei buchi nell'acqua.
Sì, molti ci tentano, però il successo poi è molto limitato, perché il pubblico poi non accetta, infatti, tutti questi...
Il boom della provocazione temporanea, basta, è il momento della provocazione temporanea, dopodiché si fermano lì.
Ecco, a parte questo impegno del 9 agosto, poi ce ne sono altri. Il 18 agosto inizia l'Accademia Estiva di Canto Lirico, che prosegue poi con Masterclasses di Canto Lirico l'11 e il 15 settembre. E questo ci porta a parlare di Roberto Scandiuzzi come insegnante.
Questa è diventata una seconda professione. Credo che sia un passaggio quasi obbligatorio a un certo punto di carriera, a un certo punto anche dell'età, in cui i ragazzi cominciano a chiederti: ma maestro, come potrei risolvere questo, come potrei fare quello, che cosa mi suggerisce per, che cosa le sembra di, cominci ad essere coinvolto nelle loro vite professionali, diventi quasi in automatico un insegnante. E poi è un lavoro anche molto interessante per il semplice fatto che, oltre al lavoro di pura tecnica, che è quella lì, una trasmissione di dati che tu puoi fare, tu puoi avere nei confronti dei ragazzi, la trasmissione di alcune informazioni, insomma, possono avere un risultato, possono non averlo. Ma quello che è interessante quando insegni, ed è molto formativo per se stessi in realtà, per me stesso, è cercare di capire quale mente c'è, quale cervello c'è dietro a quella voce. Chi può avere delle qualità può avere dei limiti. E provando a lavorarci, provando a capire il modo di leggere le tue informazioni o il modo di applicare con informazioni che ha quella testa, tu riesci a capire quanti modi ci sono per potersi esprimere, quindi per poter cantare. È un lavoro molto sottile, anche lungo se vuoi, ma non è neanche detto che sia lungo. È un lavoro particolare, che è la cosa che mi piace di più. Mi capita spesso di dover fare da rassicuratore di questi ragazzi, perché vedono in me questa lettura molto pacata, molto tranquilla, anche abbastanza simpatica a volte. Per cui si tratta spesso di dover lavorare più con il loro cervello che con la loro voce.
Questa è una professione, Scandiuzzi, che sta andando avanti da qualche anno. Ecco, hai notato se c'è ancora interesse tra i giovani per la lirica?
Ce ne sarebbe moltissimo, in realtà ce ne sarebbe moltissimo, e molto più di quanto io ne vedessi in 15-20 anni fa. Se ne sta sviluppando tantissimo. Ora non so dirti il perché, non so se sia frutto di alcune baracconate, delle quali non faccio l'elenco, ma alcuni colleghi che ci hanno preceduto, che attualmente continuano, fanno quelle che io chiamo baracconate, cioè degli spettacoli un po' misti, diciamo, adatti a qualunque tipo di pubblico. Forse questo serve come pastura per i pesci, come creazione di interesse. Può essere questo, oppure non lo so, che i ragazzi colti da qualche stimolo, sentito in giro, da in teatro, in televisione, in qualche cosa, abbiano maggior facilità di poter, ripeto, sentirsi stimolare nell'interesse per il canto di un certo tipo. Comunque ammetto, ce ne sono parecchi. Siamo invasi dalle Asie, abbiamo una grande invasione asiatica, che è quella che economicamente tenderebbe, come posso dire, a proteggersi di più ed avere più forza per il mantenimento e l'invio dei loro giovani a studiare il territorio europeo. Però anche da parte dei nostri, ammetto, ne ho visti molti, anche in conservatorio ne vedo parecchi iscriversi dei nostri. Poi dopo le selezioni magari danno ragione a un lato o a un altro lato, però non mancano, decisamente non manca l'interesse.
Comunque continua ovviamente l'attività artistica vera e propria, perché vedo che hai impegni fino al settembre, almeno da quello che mi risulta, del 2022, quindi è ovvio che quindi i teatri non possono fare a meno.
2024.
Infatti lo immaginavo, e i teatri non possono fare a meno di Roberto Scandiuzzi.
Ma no, non è vero, non è questo, è che adesso sei in quella fase in cui sei sopravvissuto, perché in realtà dopo i 60 anni un cantante è sopravvissuto, sei ancora in grado di fare delle cose fatte bene, per cui è il piacere o la necessità o la voglia di averti come soprammobile di lusso in una casa moderna. Sai quando prendi quelle credenze del Settecento e le metti in mezzo a tre divani moderni, a due specchiere estremamente di nuova lettura di arredo? Sei il classico mobile d'epoca che fa bella figura in una cosa molto moderna.
No,
e quello è il fenomeno adesso.
Non sono per niente d'accordo. Se in una locandina uno vede basso Roberto Scandiuzzi, dice: ma qui vale la pena acquistare il biglietto. Roberto Scandiuzzi, è stato veramente un gran piacere averti come ospite nel nostro programma, grazie.
Lo sai che è sempre un piacere mio comunicare con gli amici dell'Australia, un grandissimo piacere. Buon lavoro ragazzi, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, teniamo duro e passerà anche questa porca miseria. Vabbè, un saluto a tutti, un abbraccio, Domenico.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.